Un attimo, si tratta di questa telefonata?
Sì, assolutamente, dove mi è stato detto che era stato deciso e che non c'era modo di interrompere quell'azione. Il messaggio era precisissimo, cioè quello che io cercavo di capire in quel momento era se quell'iniziativa era un'iniziativa, a che livello era stata pensata e quindi se c'era il modo di interromperla. E la telefonata con Andreassi mi chiarisce assolutamente che la decisione viene dai vertici e che quindi gli stessi vertici non hanno nessuna intenzione di interrompere con l'iniziativa. Siccome Andreassi è il numero due ed era quello con cui io dovevo parlare secondo quanto definito da De Gennaro, non c'erano dubbi su qual era il livello a cui era stata presa la decisione.
Senta, quindi le era sembrato che il prefetto Andreassi fosse a conoscenza dello svolgimento dell'operazione, quindi, se non ho capito male?
Assolutamente.
Ascolti, è stata l'unica telefonata che lei ha avuto quella sera con il prefetto?
Con Andreassi mi pare proprio di sì.
E la scena che abbiamo visto prima, che le è stata mostrata dai difensori di parte civile, lei riesce a collocarla cronologicamente rispetto a questa telefonata, se prima o dopo?
C'è l'entrata alla Pertini?
Sì.
Forse ho fatto prima la telefonata, forse. Cioè, in quella situazione, mi pare di aver fatto prima la telefonata, perché in quella situazione lì, dove non c'era possibilità di bloccare l'iniziativa con la presenza lì, cioè di riuscire ad avere un interlocutore che lì fermasse le cose, il primo pensiero credo che mi sia venuto è stato quello: telefoniamo all'interlocutore al grado superiore per cercare di fermare quanto accadeva.
Senta, poi ci sono altri momenti di un altro filmato, di un altro reperto, dove è visibile una situazione di pressione, di tentativo da parte di appartenenti al Genoa Legal Forum e Social Forum, e si vede anche una persona, io adesso le faccio vedere le scene per chiederle se si riconosce. Volevo capire se riesce a collocare anche cronologicamente queste scene che adesso le mostro rispetto sempre alla telefonata e al momento di ingresso, l'unico ingresso che siete riusciti a fare nel cortile. Si tratta del reperto 174, parte prima. Ecco, minuto 8:01 circa, così. Possiamo interrompere un attimo, lei ha visto diverse persone che cercavano, erano schierate davanti alle forze dell'ordine, cercavano, mostravano dei tesserini, sembrava che mostrassero tesserini, ha riconosciuto, si è riconosciuto in queste immagini? Ha riconosciuto il contesto, la situazione, riesce a collocarla cronologicamente rispetto alla prima sequenza che le ho mostrato? È successiva o è antecedente?
No, francamente con precisione non so dire il succedersi dei due momenti, mentre ritengo che sia successiva alla telefonata.
Sì.
Perché, ripeto, io cerco di agire lì dopo che ho visto che non c'è nessuna possibilità di fermare l'operazione, diciamo, con un ordine superiore, però non so collocare cronologicamente questa scena rispetto.
Si ricorda che questo mostrare dei tesserini aveva un significato, aveva uno scopo?
Beh, lì i tesserini li mostravano i giornalisti, i legali e i parlamentari, ma non, cioè, in quel momento lì uno poteva avere qualunque tesserino, non contava assolutamente nulla. E le risposte da parte delle forze dell'ordine credo che non siano da ripetere in una aula dove potevamo metterci i vari tesserini. A un certo punto, tanto per essere precisi, mi ricordo perfettamente, l'ho detto anch'io, perché ho il tesserino da medico e il tesserino da giornalista e da pubblicista, no? E quindi a quel punto, visto che come portavoce non mi facevano passare, dico: ma come, sono anche me, no, assolutamente nulla da fare. E quelli sono legali, medici, giornalisti e parlamentari.
Senta, lei prima, rispondendo sempre a domande di parte civile, ha un po' illustrato l'organizzazione del GSF. Lei ricorda, può fornire qualche precisazione sulla destinazione di quegli edifici? C'era l'edificio scuola Diaz Pascoli, che era la sede, come lei ha già detto, al primo piano c'erano le aule che ospitavano, fra le altre, anche quella del gruppo dei difensori, e con riferimento alla Diaz invece Pertini, che era l'edificio dove si era svolta l'irruzione, presso cui lei aveva tentato di entrare in un primo momento, la destinazione che era a vostra conoscenza di questo edificio?
Allora, quell'edificio inizialmente aveva come una delle destinazioni principali quella di poter svolgere anche degli atelier, dei momenti di formazione, per esempio di formazione teatrale, per esempio. Cambia la situazione dopo che una sera, mi sembra giovedì, c'è un fortissimo temporale a Genova, molti dei posti che c'erano dati, soprattutto dove c'erano le tende eccetera, si allagano, e tanta gente è alla ricerca di un posto per dormire. Allora, a quel punto, la Diaz Pertini diventa un posto per accogliere chi non sa dove andare per le condizioni atmosferiche. Ma era uno degli stabili che era stato dato per la gestione del GSF.
È corretta la definizione di people house?
Sì, direi di sì.
Io non avrei altre domande, grazie.
Ecco, mi aggancio un secondo alla domanda che ha appena fatto il collega. Lei quella sera ha avuto contatti col signor Kovac? L'ha visto? Vi siete sentiti?
Non mi ricordo specificatamente. Devo dire che è una serata molto movimentata, non mi ricordo se ho sentito Kovac o no.
Per quanto a sua conoscenza, diciamo, sempre quella sera le sono giunte notizie l'edificio Pertini fosse occupato da persone, diciamo, che voi non avevate controllato, comunque che fossero estranee al GSF, estranee in ogni senso, voglio dire, anche...
No, nell'edificio Pertini...
Se ne sono giunte, ecco, lo dico come elemento di conoscenza, se lei ne era a conoscenza, le sono giunte voci o indicazioni che...
Che nell'edificio... No, assolutamente, cioè, ripeto, Pertini prima doveva avere degli atelier di formazione, tra cui uno teatrale. E poi è diventato un posto per dormire. Che ci fossero problemi collegati a presenze esterne alla logica, all'impostazione del GSF, o contraddittorie, non ne sono mai arrivate a sottoscritto, né mai ne ho, non ne ho mai assolutamente sentito parlare. Dopodiché, appunto, chi era la i responsabili della gestione delle strutture erano altri.
Che voglio dire, se la Pertini, se possiamo dire che la Pertini era un vostro edificio, vostro, certo, tra virgolette, se quindi era.
La Pertini era uno degli edifici dati in gestione al Genoa Social Forum, con tanto di accordo, di firme realmente realizzate. Aveva inizialmente una funzione, in seguito per gli eventi atmosferici ha cambiato funzione e la gestione è rimasta sempre nelle mani del Genoa Social Forum.
Benissimo. E nel momento in cui lei si reca per controllare la situazione, e abbiamo visto al filmato, lei ritiene di andare in un edificio, nel senso che ha precisato, vostro.
E certo, assolutamente.
Benissimo.
Cioè, in teoria erano altri che dovevano chiedere il permesso per entrare, perché l'edificio era stato dato alla gestione del Genoa Social Forum.
D'accordo, la ringrazio.
Parte civili, hanno altre domande? Nessuna, responsabile civile, nessuna, le difese, prego.
Sì, buongiorno dottor Agnoletto, avvocato Junga, difesa Mortola di Sarro. Lei ha detto poc'anzi di aver chiesto documentazione della Procura della Repubblica circa la perquisizione che era in atto. Lei sa che cos'è una perquisizione di iniziativa da parte della PG?
Una perquisizione di iniziativa?
No, non so. Lei sa che è possibile da parte della Polizia Giudiziaria fare una perquisizione senza il consenso momentaneo del PM, salvo poi richiedere la convalida in caso di sequestri e via dicendo?
Queste cose le sarei per il suo mestiere, non il mio. Io quello che so, però, è che non gli ho chiesto di vedere questa autorizzazione. Mortola non mi ha risposto, come sta dicendo, non mi ha detto non ne abbiamo bisogno, mi ha detto nel giro di mezz'ora questa documentazione ne sarà mostrata. E quando io poi sono chiesto, perché ho chiesto più volte in fasi successive della serata questa cosa a Mortola, Mortola ha sempre rinviato la presentazione di questa documentazione, non ha mai citato quanto sta affermando lei, di questo sono assolutamente sicuro.
Ma lei ritiene che il dottor Mortola fosse obbligato a mostrarle un mandato della Procura della Repubblica?
Ritengo,
c'è opposizione, cioè, quello che ritiene su...
In effetti, avvocato, quello che ritiene non è che sia... L'ha chiesto, il fatto era questo, l'ha chiesto, se poi fosse giustificato o no era un'altra questione. Prego.
In relazione all'episodio del sacco nero portato al di fuori della scuola, si ricorda se il dottor Mortola ebbe a rimproverarla per il fatto di aver ipotizzato che all'interno del sacco ci potesse essere un cadavere, potendo in questo modo scatenare le ire e eventuali ulteriori disagi tra le persone che si trovavano all'esterno della scuola?
Ho detto che quando io mi sono buttato verso questo sacco nero sono stato respinto fortemente dalle forze dell'ordine e Mortola mi ha gridato dietro. Cosa mi abbia gridato dietro esattamente non lo ricordo. Devo dire che lì, per esasperare la gente, non è che c'erano altri fatti, cioè la situazione era già talmente esasperata e drammatica, le scene a cui assistevamo, perché in quel momento siamo quando già escono i feriti, non siamo prima. Quindi la situazione di tensione, le scene che vedevamo e non sapevamo se tutti erano vivi o no, erano cose che non c'era bisogno che qualcuno le spiegasse.
Si ricorda di aver detto delle frasi del tipo state portando fuori un morto o qualcosa del genere e di aver ricevuto dal dottore Morto, chiedo scusa, una risposta del tipo lei non è responsabile a dire una cosa del genere?
Mi ricordo con precisione di aver ipotizzato e quindi anche detto che lì poteva esserci un morto. Questo me lo ricordo, questo era il timore, il rischio che noi avevamo in quella situazione. E devo dire che non era un rischio così fondato, visto come sono andate le cose.
Si ricorda, con riferimento al dottor Sgalla...
Scusi, posso aggiungere una cosa? Anche perché ho descritto prima come io sono arrivato, no? Risalendo dal basso via Battisti, no? E ho detto che quando io sono arrivato, io sono sceso dalla macchina e Luca Moro è andato a posteggiare la macchina. Dopo Luca Moro mi ha raggiunto ed era assolutamente sconvolto perché aveva visto per terra un ragazzo che poi fu identificato come Mark Howell, che lui riteneva fosse morto in quel momento. Era per te... Io non l'ho visto, l'ha visto Luca Moro e me l'ha raccontata appena mi ha raggiunto dopo aver messo la macchina là. Questo è avvenuto nella prima parte della presenza, perché mi ha raggiunto nel giro di forse un minuto e mezzo. E lui ha visto Mark Howell per terra, quindi, e mi ha detto, secondo me quel ragazzo è morto. Questa è la situazione, per essere precisi.
Ma lei è passato in prossimità del luogo dove si trovava Mark Howell?
No, io ho detto, sono passato velocissimamente in su e non ho visto Mark Howell. Ho detto, me l'ha detto Luca Moro, che mi ha seguito poco dopo.
Sì, questo l'ho capito, ma le sto chiedendo se lei, no, però di fronte al luogo dove si trova Mark Howell è passato.
Io non ho visto una cosa.
No, però chiedo scusa, la domanda è un'altra. Io non le chiedo se lo ha visto, io le chiedo se lei è passato di fronte a dove si trovava Mark Howell, che poi non l'abbia visto è un dato di fatto, ma lo sto dicendo.
Se io non l'ho visto non so neanche dove si trovava. Io so che sono stato raggiunto dalla persona che mi accompagnava in quelle giornate e mi ha detto, ho visto un ragazzo per terra e secondo me può essere morto. Non so in che punto della strada l'ha vista, in quel momento non ci mi chiedo in quale strada, in quale problema. Io so questo, non l'ho visto e quindi non so in che punto della strada fosse, ma so con precisione che a me è arrivato questo messaggio specifico da quella persona su quella persona.
Non le ha dettagliato dove si trovava il corpo?
Non mi ricordo.
Non sono ricordo.
Anche perché poi viene soccorso dopo.
Lei si ricorda se il dottor Sgalla durante un'intervista televisiva ha riferito di un numero di feriti durante l'eruzione Diaz tra gli occupanti e tra le forze dell'ordine?
Questo non lo ricordo, ma se è un'intervista televisiva si fa facilmente, si può verificare facilmente cosa ha dichiarato. Non mi ricordo i numeri che ha dichiarato Sgalla. Ricordo con precisione che ha detto che i feriti non erano feriti di quella sera, ma erano feriti precedenti. E questa era una cosa che non corrispondeva assolutamente alla realtà. Questo era il punto di rimente.
Ecco, chiedo scusa, ma lei queste frasi quando le ha sentite? Dal proferire del dottor Sgalla?
Come le ha dichiarate con una conferenza stampa improvvisata, o forse non improvvisata, questo l'ha chiesto al dottor Sgalla, in via Battisti.
Proprio l'intervista che di cui le chiedevo prima, siccome a me risulta che abbia detto delle cose differenti, mi chiedo se lei l'ha sentita bene oppure no.
L'ho sentita, non sono in grado di dirle i numeri che ha dato, sono in grado di dire con precisione che c'è stata quell'affermazione.
Sì, però mi chiedo scusa, io non voglio essere noioso.
Non so, se mi chiedi i numeri, che sì, numeri
non voglio, non voglio essere noioso, però da come l'ha riferito lei, sembrerebbe capire che il dottor Sgalla abbia riferito unicamente di feriti, da ferite pregresse all'interno della scuola, escludendo che vi fossero dei feriti con ferite cagionate durante l'eruzione. Siccome questo è un dato di fatto che, posso dirlo con assoluta certezza, smentito dai filmati che sono in atti, che riguardano l'intervista del dottor Sgalla, le chiedo se lei l'ha sentita bene questa intervista.
Ma non ha detto esattamente così il dottor Sgalla.
No, io ho sentito quell'intervista e ripeto, l'affermare da parte del dottor Sgalla che stavano portando via dei feriti di situazioni le cui ferite erano dovute a situazioni precedenti, questo non corrispondeva al dato di realtà. Che poi il dottor Sgalla ha detto che questa è una questione che va vista.
Scusa anche a teste, ma credo che questa intervista ce l'abbiamo intera, quindi è inutile continuare a insistere su questo punto.
No, certamente, Presidente, il problema è che evidentemente non è possibile fare contestazione al test su quanto ha riferito qualcun altro, è semplicemente l'imbarazzo in cui mi trovo nel sentire che il test riferisce dei dati di fatto che sono diversi dalla realtà, quindi era solo...
No, mi scusi, ma io come dato di fatto sono stato molto chiaro. Ho detto che il dottor Sgalla ha detto che stavano trasportando dei feriti di situazioni ferite dovute a situazioni precedenti. Questa questione qui non è vera.
Questo punto poi
Presidente, io rinuncio a fare una domanda perché per come risponde il dottor Agnoletto l'idea è che il dottor Sgalla abbia riferito unicamente di ferite pregresse, proprio come ho poc'anzi.
Questa è un'opinione però dell'avvocato Juncker, mi scuso.
Comunque anche il test non ha detto che il dottor Sgalla ha detto soltanto questo, ha detto tra l'altro questo, e credo che questo risulti dall'intervista che abbiamo già sentito diverse volte, per cui prego, vi sono altre domande.
Lei ha parlato di avvocati che tentavano di fare ingresso all'interno della scuola durante la perquisizione. Le risulta che vi fossero degli avvocati formalmente nominati da qualcuno al punto di aver diritto ad entrare nella scuola durante la perquisizione?
Mi scusi, ma questo come faccio a sapere in questo momento se erano stati nominati o no? Io so che c'erano degli avvocati col tesserino che chiedevano di poter entrare.
Però lei sa, dottor Agnoletto, che per poter entrare in un edificio durante una perquisizione non è sufficiente essere un avvocato, ma è necessario che la parte che sta subendo la perquisizione abbia nominato un avvocato ed abbia richiesto la presenza dell'avvocato.
Una domanda sulle condizioni giuridiche del dottor Agnoletto, non mi sembra rilevante.
No, ma io so perfettamente, io so quanto lei afferma, so anche, e credo che lei lo sappia molto meglio di me, che una persona deve avere la possibilità e il diritto di nominare un avvocato, e non mi sembra che in quella situazione fosse stata data alle persone dentro la Diaz la possibilità di esercitare un loro diritto costituzionale per non di nominare un avvocato.
Chiedo scusa, questo...
Avvocato, ha risposto alla sua domanda, quindi secondo quello che ritiene, non è che la sua domanda era già in questa direzione, per cui... Prego.
Nessun'altra domanda, grazie.
Prego.
Buongiorno dottor Agnoletto, avvocato Corini,
Chiesa
Gratteri ed altri. Allora, su domanda del PM lei prima ha parlato di un tale signor Kovac. Può dire al tribunale chi era questo signor Kovac e che mansioni svolgesse, che incarico ricopriva, se aveva un incarico nell'organismo del quale lei era portavoce?
Certo, Stefano Kovac allora lavorava per l'ICS, il Consorzio Italiano di Solidarietà, ed era il responsabile logistico del GSF, cioè aveva in mano lui la gestione, ovviamente non da solo, degli spazi, e è stato, se non là, sicuramente una delle persone che ha avuto più interlocuzione con gli uffici delle amministrazioni locali, anche perché lui stava a Genova per cercare di risolvere i tempi che andavano in lungo prima dell'assegnazione degli spazi a GSF.
Sa se nelle sue mansioni, appunto, di interfaccia ha avuto anche possibilità di rapportarsi con le forze dell'ordine in quei giorni?
Non ho certezza su questo, ma penso che per forza di cose, per la sua mansione, abbia, per il suo incarico che aveva in quel momento, non escluderei che possa aver avuto dei rapporti forze dell'ordine, però non ho la sicurezza, francamente per aspetti logistici meno.
Dico la domanda, dottore, cioè potevano le forze dell'ordine individuare in lui un referente autorevole a cui fare ricorso, nel senso che era un personaggio qualificatamente visibile per l'organismo di cui lei era portavoce?
Guardi, l'organismo nostro era, direi, sufficientemente organizzato, era autorevole Stefano Kovac per quello che gli competeva, per gli aspetti logistici. Peraltro per scelte politiche, gestionali, percorso dei cortei, eccetera, le responsabilità erano altre. Quindi questo è importante chiarire. Non è
sa, dottor Agnoletto, se lo sa, se no mi dica ovviamente come crede, se il tale Kovac venne interpellato, venne avvisato la sera dei disgraziati fatti di cui parliamo da qualche funzionario della Polizia di Stato circa appunto notizie sulla logistica degli edifici in quelle ore?
Non lo so.
No, non lo dico, se lo sa.
Per corso di quella sera gliel'ho spiegato dove ero, cosa facevo, ma no, questo non è.
Senta, altra cosa, prima ho preso un appunto mentre lei parlava di una cassetta sparita. Se ho capito bene, è stata una cassetta trafugata, una cassetta di cui... non ho capito bene, allora io, cioè una cassetta di cui si è persa
No, no, non si è persa.
Avevamo, tutti avuto questa sensazione, ma pare che non sia affatto persa.
No, allora, per essere precisi,
sì.
Non rifaccio la storia perché credo...
Sì, ma io mi ho preso un appunto, poi ho sbagliato il appunto.
La cassetta di cui parlavo, sì. Che io ritengo importante, ma questa è una valutazione ovviamente soggettiva.
No, ma mi perdoni, dottore Agnoto, senza che ci infiliamo, ecco, mi piaceva capire il fatto storico. Questa cassetta che cosa riguardava?
La cassetta era girata dal regista Davide Ferrara.
Sì.
Riguardava delle scene,
sì.
Dove era assolutamente visibile ed esplicito il rapporto tra persone vestite e che agivano come venivano definiti o agivano normalmente in black bloc, con i volti coperti, eccetera, e le forze dell'ordine. Questa cassetta rendeva esplicito questo rapporto. Andavano, si collocavano
questa connessione
delle forze dell'ordine, eccetera. Perfetto. Questa cassetta mostrata alla Sette nella trasmissione di Gadlern, alla quale io non sono stato fino alla fine, quando siamo usciti, io sono uscito con Luca Moro e la cassetta, siccome questo è importante, in quel momento lì, siamo a 21 di luglio, non siamo un mese dopo.
No, no, capito.
Era l'unico documento visivo che io e noi come GSF avevamo a disposizione su questo argomento. Sapevo di avere una cosa in mano molto importante, non è uscita con me e con Luca Moro. L'ho ridata a Davide Ferrario, che però non era in trasmissione, era dentro, ma non è entrato nel palco della trasmissione. Io sono uscito e sono andato alla RAI, dove sia andato Davide Ferrario non lo so. Quella cassetta è stata poi ripresentata al Parlamento italiano,
sì, ecco, ma,
atto, e non è stata mai portata alla Pascoli, ed è quella a cui si riferiscono il dialogo tra i due poliziotti che fanno riferimento esattamente alla trasmissione dove ho mostrato la cassetta.
Non per interromperla, dottore, ma quello che mi interessa capire, questa cassetta, i cui contenuti poi vedremo, era comunque già pubblica, perché mi ha detto che la sera stessa fu trasmessa dalla Sette nel programma di Gadlern, o ho compreso male?
Certo.
Quindi era perfettamente pubblica, non è che fosse un documento riservato.
Certo, l'avevamo fatta vedere alla Sette quella sera. Ed era un documento con cui noi tenevamo molto.
Sì, ma voglio dire, era già stata ampiamente diffusa, mi pare, con la cassa televisiva.
Poi ampiamente quale fosse l'audizione.
No, voglio dire, allora le faccio domanda, era già andata in onda, per essere chiari.
Dunque, come lei sa, le trasmissioni degli spazi tra una pubblicità e l'altra molto limitata. Alcuni
faccio altro di fiducia, sì.
La vede anche lei, no? Allora, ci sono degli spazi tra una pubblicità e l'altra, un pezzetto della cassetta,
sì.
Con alcune scene sono state mostrate lì, la cassetta è molto più lunga e quindi nella sua stragrande maggioranza non era andata in onda.
L'intero documento, benché interrotto dagli spazi pubblicitari, era già in possesso di un organo di stampa televisiva.
No,
non lo aveva la Sette.
Assolutamente, la cassetta è stata data e presa da noi, non è stata lasciata nessuna copia, né l'era né niente, la cassetta è sempre rimasta in mano nostra.
Ma lei
era una condizione per andare in trasmissione. Si immagini se una cassetta di quel tipo la lasciamo girare?
No, dico, quindi lei esclude che la Sette ne abbia una copia?
Adesso le copie possono essere tante perché sta mostrata. Allora la Sette non aveva nessuna copia, è stata data la cassetta, mostrati alcuni minuti, ripresa la cassetta, scesa, consegnata a Ferrario, io sono uscito, lui è uscito dopo per conto suo, non so dove è andato. Alla Sette non è stata lasciata nessuna copia della cassetta, né allora, non lo so, poi negli anni che sono passati, Gadlern ha potuto vedere allora tutta la cassetta. Visto un pezzetto e basta.
Sento, un'altra cosa che mi sono appuntato prima è che lei ha detto, quando lei ha parlato di questo edificio che avevate in gestione, per usare un termine scelto da lei, a domanda del pubblico ministero ha detto di non aver mai avuto percezione che vi fossero all'interno di questo edificio vostro, per usare un'altra espressione sua, persone esterne alla logica del GSF. È corretto?
Assolutamente.
Lei conosce tale Massimo Alberti e Anna Curcio, che sono all'epoca facevano parte o collaboravano con Radio Gap, che era ospitato in uno di questi edifici?
Guardi, questi nomi non mi dicono niente.
Non le dicono nulla.
Non escludo ovviamente di poter avere incontrato delle persone in quei momenti.
No, beh, chiaro.
Ma
lei sa che all'interno degli edifici vostri c'era una sede, delle stanze, dei locali ospitavano un emittente che si chiama Radio Gap.
Certo.
Ne ha conoscenza di questo?
Certo.
Lei ha avuto comunicazioni anche nei giorni precedenti con i componenti di Radio Gap che stavano all'interno dei vostri edifici?
Beh, mi raggiungevano spesso sul cellulare per...